SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Right now, drive home a new 2025 Subaru Outback for 0% for up to 36 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 2226.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Nel mondo 2 miliardi di persone soffrono di una qualche forma di malnutrizione. Nella dieta il pesce rappresenta una risorsa fondamentale, soprattutto in paesi in via di sviluppo dove scarseggiano risorse alimentari alternative per sostanze quali ferro, zinco, omega 3 che sono invece ricche nei pesci. Eppure dagli anni 90 c'è meno pesce e quel che c'è in quali tavole arriva? Di tutto questo parliamo stamattina con Vania Andreoli, una dottoranda alla School of Biological Sciences della Università del Western Australia presso Sea Around as Indian Ocean e Marine Future Lab. Buongiorno Vania.
Buongiorno Francesca.
Vania, hai deciso dunque di guardare in particolare alle pratiche della pesca nell'Oceano Indiano per rispondere alla questione della food equity. Cosa significa innanzitutto food equity e qual è la situazione globale al momento rispetto al consumo di pesce?
La food equity è un concetto per cui tutte le persone hanno uguale accesso, o meglio, hanno uguale possibilità di accedere e consumare del cibo. La mia ricerca guarda la pesca per trovare delle informazioni che aiutino il sistema alimentare a diventare più equo, ma anche più sostenibile. E al giorno d'oggi il consumo di pesce è moltiplicato rispetto a 20 anni fa. Oggi vengono consumati più di 150 milioni di tonnellate di pesce ogni anno, che corrispondono circa a 20 kg di pesce a testa.
Ecco, questo perché, Vania, sono cambiate le abitudini alimentari?
Sono cambiate innanzitutto le abitudini alimentari, ovviamente la popolazione è cresciuta e più aumenta il reddito, più andiamo a cercare proteine che vengono da prodotti animali. Ma ovviamente nei paesi sviluppati e industrializzati non abbiamo bisogno di consumare la scatoletta di tonno per trovare dei nutrienti necessari per avere una dieta sana, perché abbiamo una grande varietà di alimenti, ma lo stesso non è così per i paesi in via di sviluppo, dove le popolazioni sono estremamente dipendenti dalle risorse ittiche per il consumo di nutrienti. Queste popolazioni sono anche particolarmente vulnerabili alla diminuzione degli stock ittici. Pensa che si è calcolato che un ulteriore 10% della popolazione è a rischio di malnutrizione se la diminuzione degli stock ittici continua con questo ritmo, che è di circa l'1% all'anno, ovvero ogni anno dagli anni 90 peschiamo l'1% in meno di pesce, e questo è perché abbiamo pescato troppo prima e stiamo continuando a pescare troppo.
Quindi negli ultimi anni la produzione ittica ha subito questo declino di cui ci parli, quindi peschiamo meno o ci sono anche altre ragioni a spiegare questo andamento in declino della produzione ittica?
Peschiamo meno nonostante spendiamo più tempo in mare e percorriamo più chilometri in mare, proprio perché abbiamo sfruttato troppo queste risorse, quindi non rendono più come prima. E questo è preoccupante soprattutto per i paesi in via di sviluppo che dipendono da queste risorse per il loro sostentamento.
Quindi è un problema sia chiaramente di alimentazione, quindi legato all'ambito della salute, ma sia è anche un problema legato all'economia di
esatto.
Questi paesi.
Sì, è proprio così.
Senti, dicevamo appunto che la tua ricerca guarda all'Oceano Indiano. Perché? Perché hai scelto di concentrarti su questa area per analizzare questo tema globale?
Allora, sì, innanzitutto nei paesi che circondano l'Oceano Indiano abita un terzo della popolazione mondiale. Entro il 2050 questa zona si pensa che ospiterà la metà della popolazione mondiale. Nonostante sia una importantissima regione dal punto di vista economico, infatti in questa regione troviamo tra le più importanti rotte di navigazione per lo scambio di merci, è anche ricchissima dal punto di vista biologico e naturale, però non è studiata così tanto come gli altri oceani. Inoltre un'altra particolarità è che i paesi che si affacciano su questo oceano sono tutti paesi in via di sviluppo o paesi emergenti, ovviamente tutti tranne l'Australia, e quindi ospita un sacco di comunità costiere che dipendono dalle risorse ittiche. Quindi è importante studiare questa regione perché un collasso delle risorse ittiche in questa parte del mondo avrebbe delle conseguenze che sono disastrose per la salute delle persone. Inoltre, ovviamente, essendo io a Perth, che affaccia su questo oceano, aveva senso studiare questa zona e prenderla come caso di studio nella mia ricerca.
Quanto è importante l'economia ittica in queste zone, nel senso quanto è sviluppata, ovvero il pesce che viene pescato nell'Oceano Indiano, poi dove finisce?
Molto finisce a queste popolazioni, ma molto viene anche esportato. Infatti troviamo una massiccia presenza di pescherecci europei in questa zona, che pescano specie ad alto valore economico come il tonno, che vengono ovviamente consumate poi dagli europei.
Hai parlato prima di come le pratiche della pesca stessa possano influenzare poi la capacità di recuperare queste risorse. In che modo?
La perdita di risorse avviene quando le specie marine vengono pescate in una quantità maggiore rispetto alla loro capacità di riprodursi, e ovviamente se continuiamo a pescare lo stesso stock, la probabilità di pescare individui che sono giovani, che quindi non hanno ancora raggiunto la maturità per riprodursi, porta a far sì che non ci siano abbastanza individui che si riproducono, e questo può portare al collasso di uno stock ittico. Quando si chiude uno stock ittico alla pesca, si spera che ci siano abbastanza individui giovani che inizino poi a riprodursi per portare la popolazione ai livelli precedenti.
Senti, ma Vania, dovremmo quindi pescare di meno, pescare diversamente?
Dovremmo pescare di meno e pescare diversamente. Ci sono possibilità di pescare in modo sostenibile, ovvero non bisogna superare una certa soglia, bisogna lasciare una certa parte della popolazione ittica nell'oceano per far sì che si riproduca. Se peschiamo troppo, non lasciamo abbastanza individui nell'oceano per sostenere la popolazione stessa.
Senti, nel declino di questa produzione, della produzione ittica, c'entra anche in qualche modo il cambiamento climatico?
Assolutamente, il cambiamento climatico fa sì che gli individui siano più piccoli e che gli individui si spostino, cioè le popolazioni si spostino in aree diverse rispetto a dove erano prima.
Sono già in campo delle strategie alternative per poter far fronte a questo problema, che è un problema ovviamente di risorse, un problema ambientale, ma è anche un problema di sostentamento della popolazione in futuro, un futuro tra l'altro, Vania, non lontanissimo.
Sì, ci sono certi paesi come ad esempio l'Australia che controlla le risorse e quindi fa sì che la pesca sia sostenibile. La maggior parte delle risorse ittiche in Australia sono pescate in modo sostenibile, ma non è così per tutti i paesi, perché comunque per controllare queste popolazioni ittiche servono soldi, non è facile studiarli, ma assolutamente è possibile farlo.
Io intanto ricordo a chi ci sta ascoltando che siamo in collegamento con Perth e stiamo parlando con Vania Andreoli, che è una dottoranda alla School of Biological Science della University of Western Australia. Allora, detto tutto questo, adesso ti faccio una domanda da $1 milione. Cosa dovrebbe cambiare per garantire a tutti un accesso equo al pesce?
Eliminare i sussidi governativi all'industria del pesce è secondo me un elemento cruciale, in particolare i sussidi, quelli definiti dannosi, che sono quelli che finanziano le pratiche che altrimenti non sarebbero redditizie, come ad esempio le sovvenzioni per il costo del carburante dei pescherecci. ed è proprio grazie a questi sussidi che i pescherecci possono viaggiare alla ricerca del pesce anche lontano dal proprio luogo d'origine.
Quindi a discapito di quelle popolazioni che invece abitano nelle zone e lo fanno magari da generazioni.
Esatto, è proprio così. E questi pescherecci pescano specie che sono ad alto valore commerciale, quindi semplicemente in un'ottica di profitto, ma in questo modo sottraggono nutrienti preziosi per le popolazioni che ne hanno veramente bisogno.
Non si pensa molto spesso al cibo come uno scrigno chiaramente di sostanze nutritive che però sono in parallelo poi allo scrigno della risorsa economica che rappresentano sostanzialmente.
Probabilmente non ci pensiamo perché noi qui nei paesi industrializzati abbiamo una grande quantità di cibo disponibile, ma non è così per tutti. E ogni cibo che scegliamo di consumare ha un impatto non solo sull'ambiente ma anche su altre persone o sull'economia, quindi dovremmo un po' pensare un po' di più al cibo che consumiamo e che decidiamo di consumare.
Fare delle scelte da consumatori un po' più responsabili, insomma, Vania.
Esatto.
Senti, ma ad un ambito di ricerca così particolare, così complesso, dall'Italia all'Australia, tu come sei arrivata?
Ho fatto una specialistica in economia ambientale presso l'Università degli Studi di Torino. Poi mi è sempre piaciuto in realtà studiare il campo della ricerca. Quando sono arrivata in Australia ho iniziato ad interessarmi all'oceano, alla conservazione dell'oceano e quindi di conseguenza anche alla pesca. E mi sono poi imbattuta in questa opportunità di richiedere una borsa di studio per questo progetto e l'ho vinta ed eccomi qua a studiare la pesca.
E a che punto sei del tuo dottorato?
Adesso sto facendo questo dottorato da circa un anno e mezzo, quindi sono più o meno a metà, ma sono ancora in fase di analisi dei dati e quindi trattandosi di database di grandissime dimensioni e anche abbastanza complicati, non ho ancora dei risultati che sono condivisibili, diciamo così. Ma tra qualche giorno andrò negli Stati Uniti per visitare dei gruppi di ricerca con cui collaboro e spenderò alcune settimane presso l'Harvard School of Public Health a Boston e questa visita sarà sicuramente importante per il progresso della mia ricerca.
Allora, in bocca al lupo e ci
grazie
risentiamo
mille.
Più avanti.
A presto.
E buone ricerche anche negli Stati Uniti, oltre che in Australia.
Grazie.
Grazie mille allora a Vania Andreoli sul podcast pubblicato sul nostro sito sbs.com.au/italian. Ritroverete l'intervista di Vania e anche se vi interessa qualche informazione in più relativa proprio a questo argomento.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Right now, drive home a new 2025 Subaru Outback for 0% for up to 36 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 2/26.